Poiché la politica in Italia più che altrove vive di marketing, di spin, di quelle che adesso si chiamano narrazioni, ben più che di atti e fatti concreti e di un progetto per il futuro di una comunità nazionale, beh, in questi giorni, visto che ogni giorno ha la sua croce, ma in Italia ogni giorno ha più di una croce, siamo tornati al via del concetto di fallimento del mercato e addirittura dell'esigenza di crearsi una nuova IRI. Pensate, nel paese che vive costantemente guardando lo specchietto retrovisore o che si volge costantemente indietro al punto che si sta facendo venire il torcicollo, c'è anche questo originalissimo spin. L'ultimo, attenzione, solo l'ultimo in ordine cronologico ad aver tirato fuori questa genialata è il ministro del cosiddetto sviluppo economico Stefano Patuanelli, che è un pentastellato che, come anche i Sassi ormai dovrebbero sapere, è quello che nel governo Conte 2 è succeduto al prestigioso statista Luigi Di Maio, che ha retto, diciamo, il Ministero del Lavoro, ma anche il Ministero dello Sviluppo Economico, e che ora si cimenta alla Farnesina, almeno quando ha tempo di cimentarsi con quello, non è diversamente impegnato a cercare di tenere sotto controllo il suo movimento in ebollizione. Però non divaghiamo. Perché dico questo? Patuanelli se n'è uscito dopo, il povero Patuanelli, diciamo, si è visto consegnare una delle maggiori patate bollenti della recente storia italiana, l'Italia, che è un caso disperato. Soprattutto è un caso disperato anche l'approccio con cui la politica italiana sta cercando di gestire l'Italia, nel senso che la politica italiana si è messa in testa nel suo consueto così criterio di rigetto della realtà di dire ai potenziali acquirenti quello che devono fare. Quindi siamo al mondo rovesciato in cui abbiamo un venditore di merce ammalorata che dice ai potenziali acquirenti che questa in realtà è merce che vale oro e quindi devono assolutamente darsi da fare e devono mettersi in coda ed eseguire. Visto che nessuno, incredibilmente, no, si è preso la briga di mettersi in coda per fare un'offerta secondo i criteri desiderati dal governo italiano per Alitalia, ecco che arriva immancabile il concetto di fallimento di mercato. Il mercato ha fallito. No, illustre ministro ingegner Patuanelli, non è il mercato che ha fallito. Siete voi, governanti italiani, che avete per l'ennesima volta fallito nel vostro rapporto con la realtà. Anche perché, adesso diciamo, facciamo un minimo di educational channel. Che cos'è il concetto di fallimento del mercato? Il fallimento del mercato è la situazione in cui l'allocazione di beni e servizi tramite appunto una situazione di libero mercato non è efficiente, cioè determina che alcuni soggetti all'interno della comunità stiano peggio rispetto ad interventi aggiuntivi per opera della mano pubblica, in cui è possibile incrementare il benessere di alcuni partecipanti senza ridurre quello di nessun altro partecipante. Quindi è un tentativo di conseguire l'ottimo paretiano. Allora, come avrete sicuramente intuito da questa definizione, che non è per nulla esoterica, quello di Alitalia non è un caso di fallimento del mercato, anzi, il mercato sta dimostrando di funzionare perfettamente, perché nella situazione attuale il destino di Alitalia è uno ed uno solo, cioè la messa in liquidazione. In subordine l'azienda deve fare un dimagramento assolutamente cospicuo e deve essere alla fine ceduta integralmente a Lufthansa, che ne farà un piccolo vettore regionale integrato con voli di fideraggio sull'hub di Francoforte. Lo so, vi dispiace, vi piange il cuore, il vostro nazionalismo patriottardo ne è drammaticamente ferito, ma non ci posso fare nulla perché anche questa si chiama realtà. Torniamo al concetto di fallimento di mercato. Allora, come si risponde a queste situazioni in cui la realtà ti prende a calci? Beh, invocando il ritorno dell'IRI. Pensate, l'IRI. E il problema è che la gente che invoca il ritorno dell'IRI non ricorda praticamente, o finge di non ricordare praticamente nulla della storia patria. Nel senso che l'IRI ha avuto due distinti periodi durati alcuni decenni, diciamo, quello iniziale dalla fondazione fino al decollo, al cosiddetto miracolo economico italiano con cui ancora ce la menano su a distanza di mezzo secolo e oltre, è stato quello in cui l'IRI serviva al paese perché rappresentava la base, il volano per creare accumulazione di capitale infrastrutturale che poi aveva ricadute sinergiche su tutta l'economia del paese. Questa è la fase dell'inequivocabile merito storico del concetto di intervento pubblico nell'economia. Però, ci tengo a rimarcarvi questo punto, quella fase è terminata. Anche perché poi l'IRI ha cominciato furiosamente a degenerare. E quando ha degenerato l'IRI? Beh, quando progressivamente l'Italia, all'interno di un contesto internazionale, ha cominciato lentamente ma inesorabilmente ad aprirsi alla concorrenza internazionale. È stato un processo lentissimo, si è sviluppato nell'arco di lustri e decenni, però è avvenuto. Apertura ai capitali internazionali, all'investimento diretto estero, all'entrata in una sorta di sistema superiore dove il protezionismo, i contingentamenti delle importazioni, la difesa delle produzioni nazionali inevitabilmente veniva messa fuori gioco. E quindi cosa è successo a questo punto? Che tutta la galassia IRI ha cominciato a perdere colpi e dopodiché le gravi crisi degli anni 70, sia i due shock petroliferi, ma anche la comparsa del terrorismo, gli strascichi del 68 che in Italia è stato rapidamente dirottato verso esiti eversivi, hanno comportato l'esigenza che alla spesa pubblica italiana e quindi anche al sistema delle partecipazioni statali venisse data una piega molto precisa, la piega di un assistenzialismo fine a se stesso, la piega della sistematica distruzione di risorse fiscali. E questa è la seconda fase della vita dell'IRI, che dura praticamente dagli anni 70 fino alla messa in liquidazione del sistema all'inizio degli anni 90, nella quale i cosiddetti fondi di dotazione, cioè in pratica i soldi pubblici che i contribuenti italiani elargivano all'IRI, servivano semplicemente ad alimentare un alto forno di spesa clientelare. Ed è anche in quel periodo che nascono praticamente alcune autentiche perle, per esempio la GEPI. Ecco, io parliamo un attimo della GEPI. La GEPI probabilmente è quello a cui tende attualmente la nostra classe politica, per amore o per forza. GEPI era l'acronimo di Società per la Gestione, per le Gestioni e Partecipazioni Industriali. È stata creata nel 1971 con la legge 184. All'inizio rappresentava, come sempre, no? Perché si parte sempre con le migliori intenzioni di questo mondo, una sorta di private equity ante litteram, perché doveva intervenire in difficoltà transitorie di imprese industriali attraverso interventi con riassetti e riconversioni per giungere al risanamento dell'azienda e quindi alla restituzione dell'azienda al mercato. Quindi era una sorta di strumento per l'intervento del braccio pubblico in situazioni di crisi percepita come transitoria. Siccome in questo paese non c'è niente di più definitivo del transitorio, ecco che rapidamente le esigenze della politica hanno fatto sì che la GEPI degenerasse e diventasse in realtà uno degli obiettivi statutari e istituzionali della nascita della GEPI, cioè il mantenimento e l'accrescimento dei livelli di occupazione in aziende industriali, è diventato l'unico punto, l'unica vera funzione di utilità di quell'intervento pubblico. La dotazione di capitale iniziale della GEPI era di 60 miliardi di lire. Per il 50% il capitale era posseduto dall'IMI, l'Istituto Mobiliare Italiano, che all'epoca era ancora una banca pubblica, era una sorta di banca di medio credito, di medio-lungo termine. Per l'altro 50% era suddiviso in parti uguali tra IRI, ENI e DEFIM, che era l'altro carrozzone che raggruppava società manifatturiere in dissesto permanente effettivo. A partire dal 77, ovviamente sotto le solite pressioni politiche e sindacali, l'attività della GEPI deragliò completamente. Non solo, inizialmente il suo mandato di azione venne focalizzato esclusivamente nel Mezzogiorno, con la legge 675 del 1977. Quindi, come potete vedere, in Italia abbiamo l'eterno ritorno. abbiamo l'intervento pubblico ordinario e straordinario nel mezzogiorno, abbiamo il piagnisteo vittimistico con il mezzogiorno abbandonato, abbiamo la distruzione di risorse fiscali sul mezzogiorno. Per cui quando voi, forse perché siete ancora troppo giovani e non avete vissuto altre epoche storiche di questo paese, leggete di piccoli spin che sono bollicine di fermentazione dello stagno italiano, e praticamente vi viene detto che questo nord, questa Milano, non restituisce nulla, l'autonomia differenziata regionale deve svolgersi a mezzo di perequazione, se non riparte il mezzogiorno il paese è spacciato, eccetera eccetera, sappiate che siamo già stati qui nel passato più e più volte in alcuni decenni. Quindi, tornando alla GEPI, la GEPI oltre alla focalizzazione territoriale solo nel mezzogiorno, che dopo venne chiaramente allargata per agire in tutto il paese con i grandi shock degli anni 70, aveva il mandato di prendersi in carico i dipendenti che le grandi aziende private mettevano in cassa integrazione di lungo termine, la cosiddetta cassa integrazione straordinaria, come la chiamiamo oggi. E infatti, tra il 1980 e il 1988, la GEPI diventa una spugna di occupazione ridondante nelle imprese e assorbì 25.000 dipendenti messi in cassa integrazione a tempo indeterminato per molti anni. Ecco, come vedete, non si inventa nulla, il passato plasma il nostro futuro. Tra il 71 e il 92 la GEPI ricevette fondi pubblici pari a 4.000 miliardi di lire del vecchio conio, si prese in carico 108.000 lavoratori. Quindi vedete com'è strutturata, no, la situazione, cioè un'entità che praticamente assorbe l'eccedenza di manodopera. All'epoca, diciamo, le narrazioni, i dibattiti, non c'era ancora la globalizzazione, probabilmente ad incolpare quello che allora non si chiamava neoliberismo, ma più banalmente capitalismo, c'era solo l'allora Partito Comunista Italiano e le sue frange più o meno extraparlamentari, e poi avevamo la Democrazia Cristiana che era ben lieta di tenere tutti tranquilli erogando spesa pubblica, perché all'epoca, ma mi rendo conto che qui sto puramente ragionando col senno di poi, nessuno pensava di creare sistemi di ammortizzatori sociali e soprattutto di politiche attive del lavoro, cioè nessuno pensava di creare dei meccanismi di ricollocazione sul mercato. Si proteggeva il posto di lavoro prima ancora che il lavoratore. Quindi non si è veramente inventato nulla. Allora, noi oggi ascoltiamo tutti questi notevoli discorsi, no? Ascoltiamo anche anziani accademici in quiescenza che aspergono il paese del loro fantasioso immaginario magistero morale tecnocratico dall'alto di una cattedra non meno immaginaria, che ci fanno presente che noi dobbiamo combattere l'ordoliberismo e far entrare lo Stato nel capitale delle imprese private come avviene altrove. Ma piccolo particolare, altrove l'intervento pubblico nell'economia, quindi un sistema misto, è rimasto in contesti che sono rimasti sani. Non è che si presume o si auspica o si pensa di far entrare il capitale pubblico in aziende private, formalmente private, che sono oramai irrimediabilmente decotte, perché quello non è intervento pubblico nell'economia, quello è il modo migliore per andare a distruggere risorse fiscali e per accelerare il dissesto del paese. Quindi, quando ascoltate sciocchezze che sono figlie di frustrazione per l'ennesimo scontro perso con la realtà, che sono tentativi disperati di creare spine e narrazioni per intortare i gonzi che ci credono, perché non hanno studiato la storia italiana, e chi non ha studiato la storia è condannato a ripeterla, soprattutto in forma farsesca, come sta accadendo in questo paese, voi avete tutto questo. Avete questi interventi di qualche anziano saggio, avete le farneticazioni definitorie sul fallimento del mercato, che c'entra assolutamente come i cavoli a merenda, avete però un'unica inequivocabile pulsione a fare della conservazione dei posti di lavoro l'unico pivot attorno al quale costruire l'erogazione di spesa pubblica. Attenzione, non sto dicendo che i posti di lavoro debbano essere soppressi in maniera brutale e i lavoratori debbano essere lasciati al loro destino. Dico semplicemente che se avessimo avuto un filo più di lungimiranza ed avessimo creato delle politiche attive del lavoro prima di arrivare a questa situazione di dissesto fiscale conclamato, probabilmente ora, anzi non probabilmente, certamente, ora non saremmo in questa situazione demenziale dove siamo praticamente colti da spasmi che finiranno certamente non bene.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.